Grazie Presidente. L'integrazione dei disabili ha origine intorno agli anni 70, ho sentito post-68. Allora la 157, che è una legge dello Stato italiano, viene scritta e viene bandita nel 1977, dove si sostiene che tutti hanno diritto a andare a scuola. Prima gli alunni certificati, quelli chiamati handicappati, spesso non frequentavano le scuole, prima ancora frequentavano le classi differenziali insieme agli ipercinetici o a chi parlava solo il dialetto. Poi molti di loro addirittura non frequentavano le famiglie, se li tenevano in casa. Io credo che dal 77 a oggi lo Stato italiano, perché è una legge statale, quindi non c'entra niente con i movimenti del 68, lo Stato italiano ha dato un segno di civiltà, nel senso che la scuola è di tutti, è per tutti, anche per i meno fortunati, anche per i diversamente abili. Questo certo ha comportato probabilmente a dover scontrarsi con dei problemi maggiori, perché chi ha avuto in classe, e io vorrei che tutti provassero questa esperienza, un gravissimo, all'inizio si è sgomenti, non si sa cosa fare per quell'alunno, che cosa poter fare per lui, e quindi è chiaro che anche gli insegnanti hanno bisogno sicuramente di ore di un insegnante in più. L'insegnante di sostegno nasce per questa ragione, perché di fronte all'integrazione di gravi e gravissimi, a volte non si sa come gestire la classe insieme anche a quell'alunno. E io credo che sia un messaggio di civiltà. Modena poi è una delle province sicuramente ai primi posti per integrazione dell'handicap. Guardate che fino ad alcuni pochi anni fa le famiglie che avevano degli alunni certificati si trasferivano a Modena perché qui erano seguiti. L'aumento è anche stato dovuto a questo, perché c'era quella sensibilità che in altre province non c'era, proprio per garantire un'integrazione. Parliamo un attimo anche di risparmi. Io vorrei che quando parlassimo di risparmi potessimo, auspicherei, parlare di risparmi anche a lungo periodo. L'alunno diversamente abile, se integrato e formato in base alle sue possibilità ovviamente, in primissima infanzia, viene recuperato in base alle sue disponibilità. E questo è un risparmio enorme, perché molti di questi alunni, studenti, possono poi inserirsi anche nel mondo del lavoro. E quindi io credo che sia una cosa importantissima l'integrazione, e che non siano soldi mal spesi. Dov'è il problema oggi? Il problema oggi è che spesso aumenta la richiesta di personale educativo assistenziale, in quanto lo Stato negli ultimi tempi, vedi ministro Gelmini e Moratti prima, perché così ci chiariamo, hanno fatto i conti della serva, e visto che bisognava risparmiare, hanno tagliato ore a chi è l'anello più debole nella scuola e nella società. Hanno tagliato talmente tante ore che spesso un insegnante di sostegno opera su un alunno della scuola elementare 6 ore su 40. 6 ore al giorno, quindi è chiaro che poi la richiesta è, di fronte ai gravissimi, che ci sia l'appoggio educativo assistenziale. E quindi è chiaro che poi l'accordo di programma va a coprire quelle carenze che sono dello Stato, perché lo Stato comunque emana delle leggi, la 157 non è mai stata abrogata, emana delle leggi, ma poi non fornisce il personale necessario. L'ultima legge, la 170, fra l'altro, che è relativa ai DSA, mette in campo alle scuole, sì, gli interventi su questi alunni, ma non aggiunge non una quota in più di personale. Noi ci troviamo a operare con classi di 26, 28, 30 studenti nelle scuole superiori. Quando c'è un dislessico, con le ore che stanno calando sempre grazie alla riforma Gelmini, voi mi dite come si fa a poter garantire un insegnamento individualizzato. Ecco allora la funzione dei tutor. Se lo Stato incominciasse a non fare i conti della serva, come ho sentito fare qui in quest'aula, ma incominciasse a ragionare con i risparmi a lungo termine e fornisse un organico funzionale, probabilmente non ci sarebbe bisogno dei tutor. soprattutto sulla, chi soffre di dislessia, che è stata certificata giustamente perché non è un handicap da certificare, ma a questi ragazzi sono stati lasciati alla mercé poi dell'organizzazione della scuola, che è carente. Il tutor quindi in questo momento diventa una figura quasi essenziale. Perché il tutor e non altri? Io condivido con, ad esempio, ciò che ha detto Elisa Sala, dicendo che il tutor dovrebbe forse entrare, interagire, cioè anche nell'ordine del giorno, con gli altri insegnanti della classe per creare quella sensibilità, soprattutto non di fronte all'alunno certificato gravissimo, ma di fronte al dislessico. Basterebbe un compagno, una compagna di classe, studente o studentessa, che seguisse da vicino chi è affetto da dislessia e probabilmente si risolverebbe la cosa. Guardate, cosa interessante, in America gli americani hanno investito in alcuni Stati Uniti e ci sono dei corsi per i dislessici che con 70 ore recuperano la dislessia. In Italia non si investe, e quindi in America sì, in Italia no, siamo le solite. E quindi io credo che il tutor potrebbe essere una figura di transizione, spero anch'io che almeno per la dislessia sia di transizione con funzione di sensibilizzazione al limite di chi è vicino all'alunno dislessico, anche perché l'alunno dislessico è una persona intelligente e quindi arriva tranquillamente a degli ottimi risultati, se però viene mediato l'insegnamento, perché è chiaro che ha bisogno di supporti in più per poter facilitare l'apprendimento, se no abbiamo i soliti casi di bocciature assurde. E quindi io credo che il tutor oggi non si possa, al quale non si possa rinunciare, che debba andare però via via riducendosi, e quindi io sono d'accordo sull'emendamento presentato da Rocco quando dice anziché 3 più 3 proviamo 4 anni, per vedere poi fra 4 anni con la verifica del caso, sperando sempre che lo Stato intervenga e garantisca almeno un organico funzionale nelle scuole statali, si faccia carico di qualche problema anche di queste. E quindi 4 anni può essere anche un termine giusto per garantire comunque una continuità della figura che affianca un alunno disabile o uno studente, e nello stesso tempo provare a sensibilizzare anche gli altri compagni. Tenete conto però che calando le ore con la riforma, per effetto della riforma alle scuole superiori, gli studenti a casa devono studiare, non hanno molto tempo perché fanno meno ore in classe frontali, il programma è praticamente quello di tutte le discipline, resta quasi immutato, e quindi è chiaro che poi gli studenti hanno più da elaborare a casa e quindi meno tempo da dedicare a qualsiasi azione di volontariato. Quindi sì, quando si parla di scuola bisognerebbe tenere presenti tutte le concause, perché si fa presto a dire spendiamo troppo, siamo in una situazione grave di economica, per l'amor di Dio, di gestione dei bilanci. Però è anche vero che spesso si chiede poi agli enti locali di fare da sostituto a ciò che lo Stato non garantisce. Quindi risparmia di qua, risparmia di là, il rischio è che noi non garantiamo più quell'apporto alle famiglie. Guardate, io ho conosciuto le famiglie che hanno degli alunni gravi e gravissimi. Hanno bisogno di un supporto, hanno bisogno di avere il loro figlio, di essere tranquilli di avere il loro figlio inserito insieme agli altri coetanei. È un supporto alle famiglie che io credo indichi un grado di civiltà e di sensibilità della collettività modenese importantissima. Quindi ecco, è per quello che io non mi trovo d'accordo con l'emendamento di Torrini, anche soprattutto sul primo, quando dice abbassiamo il punteggio attribuito sulla qualità. Questi servizi o sono qualificati o non servono a nulla. Quindi io terrei proprio invece ciò che in delibera c'è, alta la qualità, il prezzo chiaramente non cambierà di molto, io non sono poi d'accordo sui calcoli perché cambia nella misura in cui io garantisco dei posti di Coco Pro alla gente e quindi non garantisco la sicurezza del posto di lavoro. A quel punto abbatto tutti i costi, però non facciamo una bella azione nei confronti dei giovani che continuano a essere in Italia dei disoccupati.
Grazie alla consigliera Cornia. Eugenia Rossi.